Non so se vi capita di che qualcuno vi chieda qual è il brano del Vangelo che preferite. E naturalmente noi, almeno uno deve rispondere, la passione, la risurrezione, cioè ci sono dei brani del Vangelo oggettivamente più importanti, no? Come appunto il Trito Sacro oppure la nascita di Gesù. Però certamente a me anche piace molto il Vangelo che abbiamo letto domenica scorsa, quello della pesca miracolosa, perché mi parla molto di quello che è uno degli aspetti fondamentali dello spirito e dell'opera, che è la santificazione del lavoro professionale. Almeno credo che il motivo sia questo. Poi quando una cosa piace, ma perché ti piace? Questo è già un altro discorso. Però insomma, sicuramente mi piace e ci ritrovo tanti elementi sui quali fare l'orazione. Siamo agli inizi della vita pubblica del Signore, stanno avvenendo tanti miracoli e a leggere il Vangelo di San Luca, che poi gli esegeti dicono che non è una disposizione cronologica, ma insomma non so cosa dire, cioè il passaggio è il punto esattamente prima. Gesù ha fatto il miracolo alla suocera di Pietro, no? Quindi qui pare che Gesù fa il miracolo alla suocera di Pietro. A seguito di questi miracoli la gente si avvicina a Gesù, capisce anche che basta toccare il corpo del Signore, anche solo il mantello del Signore, per essere guarita, e quindi pressa Gesù. E quindi il Signore chiede a Simone, la suocera di Pietro, però Pietro ancora qui si chiama Simone, se gli presta la barca, visto che non la stavano usando, visto che avevano cercato di pescare tutta la notte senza prendere nulla e stavano riassettando le reti, cioè stavano ripristinando l'attrezzatura per il successivo tentativo, no? E un giorno, mentre levato in piedi stava presso il lago di Genezaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche ormeggiate alle sponde. I pescatori erano scesi e levavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e le pregò di scostarsi un poco da terra. Seduto si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. E qui è molto bello il fatto che la parola, ecco, Gesù sta compiendo la sua missione in senso pieno, no? Cioè la parola ammaestra le folle, che poi quando qui si dice folle, ovviamente si dice folle, non dobbiamo immaginarci 200.000 persone a Manila, no, ma sono forse 20 persone, non c'è un gruppetto, tu però, che per quei posti così piccoli erano folle, e comunque dipende anche dall'originale, non so quale sia la parola esatta, ma non importa. E quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi l'arco e calate le reti per la pesca. Qui noi sappiamo, no? Un testo importante. Cioè Simone, come mai Simone ascolta un montanaro che fa il falegname, che gli dà un consiglio di pesca, oltretutto sicuramente sbagliato, visto che hanno pescato di notte, vorrà dire che quel pesce si pesca di notte, non di giorno. E Gesù appunto era, dico, montanaro, perché Nazaret è sulle montagne, nella zona montuosa, e poi Gesù non faceva il pescatore, faceva il falegname, quindi non era competente nella materia, no? Però Simone, il ragionamento lo capiamo, no? Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Per questo io lo collego alla suocera di Pietro, perché Simone ha bene in mente cosa può fare questo. Cioè lui ha visto i miracoli, ha visto quello che il miracolo che è andato via, diciamo la febbre che è andata via alla suocera di Pietro, no? a sua suocera. Per cui è già discepolo del maestro. Però ecco, questo miracolo sicuramente comporta per lui, per Pietro, un passo in avanti. E, avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci. Le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. E essi vennero, riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondarono. E qui poi c'è, cioè, infatti qui Simone ulteriormente si inginocchia e fa il suo atto di fede verso il Signore. E poi c'è la considerazione finale. Grande stupore, infatti, aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto. Chi sono questi qua? Così pure Giacomo, Giovanni, figli di Zebedeo, che sono, se prendiamo il Vangelo di Marco, è interessante quando scegli i primi apostoli, no? Si sottolinea proprio questo aspetto. C'è tutto. Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. E qui, seguitemi, vi farò pescatore di uomini. Chissà se qua dentro c'è lo stesso miracolo, boh, però certo sono punti di contatto molto interessanti, no? Andando poco oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedeo e Giovanni, suo fratello, mentre assettavano le reti, li chiamò. Essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, lo seguirono. E qui viene fuori la dimensione appunto della società, no? Della piccola cooperativa. Cioè il padre Zebedeo, che è il capo, poi ci sono Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, e poi ci sono i garzoni. E qui c'è la stessa struttura, perché si dice così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Oltretutto qui si dice che la barca è di Pietro, no? Salire una barca che era di Simone. Invece quando si parla delle reti, la cosa potrebbe essere anche un po' più, potrebbe essere le reti in realtà dei pescatori, non si dice le reti di Simone. Forse ciascuno, quando era un grado minore, aveva l'attrezzatura, magari aveva le reti ma non ancora la barca. Poi la barca magari uno se la comprava quando andava avanti nella professione. Allora ecco, nostro padre in cammino collega alla professione tutto questo, no? Quando parla della vocazione, appunto sottolinea il fatto di essere che i primi sono stati chiamati durante nell'esercizio della loro professione. Proprio cita i pescatori, cita Matteo e poi cita addirittura Paolo, no? Paolo, mentre svolgeva la sua professione, tra virgolette, di sterminatore di cristiani. In realtà però la professione di Paolo non era quella, era quella di fabbricante di tende. Comunque stava compiendo, diciamo, un incarico datogli dal Tempio. Ma è anche bello il fatto che quindi gli elementi professionali, io ci tengo a dire proprio professionali, sono tanti, tanto che a me sembra evidente che Gesù vuole proprio pagare Simone per il suo servizio. Cioè Gesù chiede a Simone di prestargli la barca e poi Gesù paga. Questo in genere è un elemento che non viene tanto, paga con la pesca miracolosa, chiaramente, non è che Gesù poteva dare dei soldi. Rientra nella logica proprio del lavoro professionale. In genere la lettura che viene data non è mai di questo genere, di questo miracolo, perché subito noi si sottolinea l'aspetto dell'apostolato, no? Che ovviamente c'è, per carità, però non c'è solo quello. Io penso che ciascuno di noi, a partire dalla propria vocazione, a partire dal proprio carisma, a partire dalla propria sensibilità, capisce di più. È chiaro che una persona che è immersa nel mondo, nel lavoro professionale, capisce benissimo quello che sto dicendo. Cioè, che cosa sto dicendo? Anche perché poi c'è la chiusura che è proprio pazzesca. Cioè, perché Gesù dice a Pietro e agli apostoli: vi farò pescatori di uomini? Pensateci, pescatori di uomini. Pescatori di uomini è una frase assurda. Cioè, è una frase che non ha alcun senso, e noi siamo abituati oggi. Faccio una parentesi, perché noi siamo cristiani. Noi spesso diciamo che la nostra società non è cristiana, tante cose del genere, e evidentemente rispetto ad alcuni valori abbiamo ragione, no? Ma se oggi noi leggeremo il Vangelo, questo qua, delle regole, no? Quello in cui si spiegano che gli ebrei osservano tante tradizioni e così via, e invece, o forse l'abbiamo letta ieri, questo non mi ricordo, perché io mi confondo leggendo il Vangelo del giorno prima, ma comunque, e c'è tutta la dottrina di Cristo sul fatto che le azioni cattive nascono dal cuore. Ecco, voi pensate, questa dottrina è così nuova, che la gente non capisce niente, neanche gli apostoli capiscono nulla. Poi si trovano giù, gli spiegano: ma cos'è questa cosa che stai dicendo? E non è soltanto il fatto, appunto, che gli ebrei, la legge, la tradizione, per questo vale per tutta l'antichità, cioè è una novità del cristianesimo le intenzioni del cuore, che le intenzioni del cuore siano decisive. Ecco, questa cosa qua, di questa cosa, è totalmente permeata invece oggi nella nostra società, e questo grazie al cristianesimo. Cioè, oggi chiunque capisce che quello che conta, innanzitutto, non solo, ma innanzitutto, è l'intenzione del cuore. Quindi, per dire, veramente il cristianesimo ha cambiato il mondo. E, allora, torniamo a questo miracolo. Qui Gesù dice, era partito dal fatto che pescatori di uomini, no? Pescatori di uomini è un'altra espressione che per noi, a noi sembra scontata, ovvia, che sta parlando degli apostoli, dell'essere apostolo, ma non è affatto così per loro 2000 anni fa. Pescatori di uomini è un'espressione che non ha alcun senso. Ma invece, se ci pensiamo bene, è proprio la traduzione evangelica di quel di quell'idea di San José María, che la vocazione professionale è parte essenziale della vocazione soprannaturale. Noi nell'opera abbiamo, io credo che siamo gli unici nella Chiesa, abbiamo una modalità, un modo di vivere la vocazione che lega istituzionalmente questi due aspetti, che è la vocazione della numerare ausiliare. La vocazione professionale, la numerare ausiliare, è il lavoro, chiamiamolo genericamente, della casa, per così dire, no? Che è parte essenziale della sua vocazione soprannaturale. Ma questo non è una caratteristica loro, è una caratteristica di tutte le persone dell'opera, cioè il fatto che la vocazione professionale, noi questo ce l'abbiamo talmente dentro che non ce ne accorgiamo. noi tendiamo a parlare di lavoro professionale. Mi ricordo che una volta parlavo, non so, non mi era la circostanza, parlavo con un giovane, così, tu poi da grande che lavoro professionale vuoi fare, no? Questo mi guarda, lavoro professionale. Cioè, nel senso che noi italiani non diciamo che lavoro professionale, tu dici, poi andate a casa di una persona, della famiglia, tu poi da grande cosa fai? Da grande che vuoi fare? Da grande che lavoro fai? No, diciamo. Non diciamo professionale, non diciamo l'aggettivo professionale. Tanto che io per un po' di tempo pensavo che in Spagna si dicesse così. E poi invece mi sono accorto che manco in Spagna si dice così. Che proprio invece è un'idea di nostro padre, l'aggiungere l'aggettivo professionale. E lui lo usa invece in maniera proprio sistematica, no? Per esempio, il lavoro, diciamo così, chiamiamolo di governo dell'Opus Dei, le persone che si impegnano nel governo dell'opera, è il loro lavoro professionale, e questa è una categoria, oppure il sacerdote, no? Che fa come la santificazione del lavoro professionale, sacerdote, quello, essere sacerdote, no? Le funzioni così sacerdotali, sacramenti, predicazione, queste cose qua, è il suo lavoro professionale. Non è banale questa cosa, visto che la locuzione più importante, dice nostro padre, della sua vita interiore avviene su un tram. Che cos'è un tram? Un tram, cioè un tram non c'era a Nazareth, neanche sul lago di Tiberiade c'era il tram. Il tram è una realtà che nasce nell'età moderna. Il tram indica, potrebbe essere preso come simbolo dell'età moderna, perché indica proprio la grande metà. Questa sì che è la grande metropoli, non le folle che stanno attorno alla barca, che non sono folle, le folle di Madrid, di Parigi, di Roma, di Milano, di New York, la metropolitana, cioè è proprio la civiltà moderna, no? Dove il concetto, questo che sto per dire invece riguarda anche, cioè dove la professione. Quindi non è il lavoro, noi non abbiamo soltanto la santificazione del lavoro, ma del lavoro professionale. Io quando qualcuno si è scandalizzato perché è in quel documento sulla santificazione del lavoro, Papa Francesco non cita mai le scrivaie l'Opus Dei, io non mi sono scandalizzato, perché lì Papa Bergoglio non cita mai il lavoro professionale. È chiaro che vale anche per il lavoro professionale quello che dice, ma non parla mai di lavoro professionale. Dobbiamo stare attenti perché l'ora et labora dei Benedettini, il labora non è il labora del lavoro professionale, sebbene chiaramente sappiamo bene che il monastero dei Benedettini è una piccola città, piribim parabam, tante cose, no? Ma sappiamo che il lavoro fatto in funzione di poter pregare bene. Invece per noi non è così, il lavoro professionale nostro non è per far bene il piano di vita. Assolutamente. Il lavoro professionale indica l'identità che è anche l'identità, il chi sono io per gli altri, cioè il chi sono io davanti a Dio, davanti a me stesso, ma anche davanti agli altri. Gesù era un falegname, anzi, era il figlio del carpentiere. Pietro era un pescatore. Gesù, quando gli deve dire guarda che tu sarai apostolo, non dice apostolo, non dice frasi che poteva comprendere, dice, usa questa espressione totalmente nuova, mai si inventa un modo di dire che non esiste, che è pescatore di uomini. Che vuol dire? Adesso non so cosa voglia dire, cioè io pe penso di poter dire che significa che alcune caratteristiche del modo di essere del pescatore rimarranno in Pietro anche quando non farà più il pescatore, perché mentre Paolo fa il fabbricante di tende tutta la vita, ovviamente il povero Pietro, quando va a Antiochia o quando va a Roma, non fa più il pescatore perché non c'è più il mare, quindi il mare poi, neanche il lago, no? E, però non lo so cosa possono essere, la costanza, non lo so. Loro sapranno quali saranno state le caratteristiche del pescatore. Il fatto, forse, una cosa importante che deve saper fare il pescatore in questi casi, perché non è il pescatore con la canna da pesca, ma è il pescatore che va con gli altri sulla barca, anzi che fa andare anche altre barche, forse la sua vera caratteristica è quella di saper far lavorare assieme su un unico progetto, che è pescare, tante persone che hanno mezzi propri diversi. Mi piacerebbe, mi viene a dire, questa roba qua è anche una cosa carina che ci starebbe bene per un vescovo, il fatto di saper coordinare il lavoro degli altri. Ma comunque, pescatore di uomini, rimarrai pescatore, non smetti di fare il pescatore, questo è quello che dice Gesù. Tu sei pescatore, non smetti di fare il pescatore, diventerai pescatore di uomini. Bene, allora, ecco, quindi tutto questo noi ce lo ritroviamo nella nostra vocazione. Io mi ricordo Don Alvaro, che da un punto di vista globale della sua vita ha fatto l'ingegnere relativamente pochi anni, però che quando lo avrete sicuramente visto anche voi tante volte a tertulia, no? Quando, se qualcuno si alzava e faceva una domanda dicendo padre sono ingegnere, subito lui rispondeva collega, no? Cosa che Don Javier non ha mai fatto, perché Don Javier poverino non ha mai fatto. È arrivato a 16 anni, è andato alla lateranense a studiare, quindi invece Don Alvaro sì, e diceva collega, ed è interessante che dicesse collega a 80 anni, ma forse saranno stati 79, 78, ma anche perché Don Alvaro, è vero che l'ingegnere in senso stretto l'ha fatto per pochi anni, però poi, diciamo così, ha fatto tante cose non da ingegnere edile, però di tipo economico, no? È sempre stato l'amministratore. Quando nostro padre viene, quando Don Alvaro viene a Roma, non era il segretario generale, ma era, si vede in questo libro, ma era l'amministratore dell'opera. E tutta la questione di salto di fondi, tutta la questione, tutte le cose economiche, sappiamo benissimo, no? Che le affrontava lui, e trovava anche queste, ecco, queste opere di ingegneria finanziaria, diciamo così, per riuscire a trovare le soluzioni dei problemi dati dalla crescita dell'opera. E comunque, se vedete, no? In questo, il messaggio profondo di questo brano, adesso non mi arrogo a dire, adesso vi dico qual è il messaggio profondo perché ce ne sono tanti, però uno dei messaggi profondi è che se abbiamo fede in Gesù Cristo, anche riceveremo il 100 per 1 anche nel nostro lavoro professionale. Questo è indubbiamente così in questo miracolo, perché questo miracolo loro hanno pescato, non hanno preso nulla, hanno fatto una pesca abbondantissima. Questo è certamente così in questo miracolo. E in generale noi questa cosa non ce la dobbiamo dimenticare. Perché cosa non ci dobbiamo dimenticare? Non ci dobbiamo dimenticare il 100 per 1. Che è il vero motivo per cui le persone si convertono. Poi, no, non è che una persona rimane cristiano per il 100 per 1, perché evidentemente quando uno è un martire, non è che muore martire per il 100 per 1, no? Ovvio. non è solo il 100 per uno, cioè è la vita eterna. Ma Gesù non dice è la vita eterna, dice il 100 per uno è la vita eterna. E questa cosa qua non è uno specchietto per le allodole, ma è la corrispondenza umana al fatto che Gesù Cristo è il figlio del Padre, per cui il vivere in maniera cristiana è realizzare pienamente l'uomo, anzi, realizzare pienamente l'umano. Questo noi lo diciamo tante, tante volte in tante situazioni, che sono le situazioni così, no, della famiglia in genere, ma vale per tutto, vale per tutto. Anche per dire, se uno lavora 18 ore al giorno è disumano, è anticristiano, ma è anti, alla fine perdi il 100 per uno, perché magari farai tanti soldi, ma tutto il resto dei tuoi equilibri esistenziali saltano. Questo lo sappiamo tutti, no? E come ho già detto diverse volte, visto che quel libro mi ha abbastanza folgorato, i primi cristiani, la primitiva cristianità è cresciuta grazie al 100 per uno, cioè è cresciuta grazie al fatto, alla dignità della donna recuperata e alle epidemie, al 100 per uno. Questa è la conversione. Poi è chiaro che dopo la conversione c'è bisogno di quello che stiamo facendo per la parrocchia, che sta facendo così bene Alberto, poi c'è bisogno della formazione dottrinale, c'è bisogno e poi di guardare gli occhi ovviamente alla vita eterna, no? Ma la conversione in genere, poi ci sono delle eccezioni, ma in genere basta vedere il Vangelo. Il Vangelo, tutti quelli che si avvicinano a Cristo si convertono per i miracoli. Non basta, lo so benissimo che non basta, perché poi dopo 5 pani e 2 pesci se ne vanno tutti. Però la comunicazione del fatto che Cristo è la vita avviene attraverso il 100 per uno. Ed è l'unico modo, la famosa attrazione, su cosa deve avvenire la famosa attrazione? Non può che essere questo, no? La famosa attrazione, le persone devono essere attratte alla nostra vita in Cristo, è questo. Perché non è la vita virtuosa singolare. È chiaro che adesso oggi io prenderò il treno, mi può capitare di essere di fare 2 o 4 chiacchiere e di può venire fuori una cosa interessante, ma poi la vita virtuosa diventa singolare, individuale, diventa una vita virtuosa relazionale di una comunità. Appunto, facevo l'esempio, mi sembra, non mi ricordo in quale meditazione, cioè in un quartiere nell'antica Roma o nell'antica Antiochia, ve ne fatto nel libro, in cui sono la maggioranza erano cristiani, potevi girare sereno la notte, non ti assassinavano, non ti derubavano, cioè ti cambiava la vita, a parte che non facevano l'infanticidio, che non facevano tante cose orribili, no? Non stupravano, ma ecco, quindi questo è proprio spirito dell'opera, secondo me, per quello che lo capisco io, ma lo capiamo tutti uguale, perché abbiamo tutti la stessa vocazione, quindi non è che ciascuno vede un aspetto particolare. E bene, allora abbiamo finito il tempo della nostra orazione, chiediamo alla Madonna che ci aiuti a mettere bene a fuoco ogni giorno questo aspetto. Preghiamo per le persone che vedono minacciata la loro vocazione professionale, perché magari sono sospesi al lavoro, sono licenziati, sono in lavoro precario, sono disoccupati, che è una cosa molto grave. E cerchiamo proprio, invece, anche, abbiamo la fortuna di stare in questo posto che è il centro Elis, di aiutare tanti a trovare il loro lavoro professionale. Quindi questo è proprio, è bellissimo, no? È la realizzazione concreta di questo 100 per 1, che naturalmente poi, come ho detto tante volte, questa meditazione non è sufficiente, è necessario, ma non è sufficiente, no? Poi ci vuole anche tutto il resto. Bene, allora manca, anzi, abbiamo finito il tempo.